Spettacolando, la trasmissione che ti spettacolarizza ogni giorno. Siamo di nuovo qui spettacolando dalle 15.30 alle 16.30 con un leggero ritardo che ci serve per andare più a sprombattuto. Abbiamo oggi qui Francesca Zanni.
Buon pomeriggio.
Si può dire conduttrice, anche radiofonica, sì, prioritariamente, certo. Autrice di tutto e di più.
Certo.
Hai lavorato con Max Giusti, sì, con Fabio Canino,
sì,
insomma.
Sì, sì, beh, la radio è un grandissimo amore, devo dire. Mi dispiace sempre quando mi prendo i miei periodi di pausa dalla radio per fare altro, cioè scrivere.
Beh, vabbè, scrivere.
Spettacoli, dirigere, essere in stare in scena.
Sei
tutto,
sempre in fermento.
Sono,
no?
Sempre in fermento, però mi dispiace sempre tantissimo. Infatti sono contentissima, ti ringrazio per questo invito perché mi piace sempre molto stare davanti al microfono.
E quindi ecco, è una cosa che ti piace. Senti, allora parliamo dello spettacolo che andrà in scena dal 23 al 28 gennaio, Teatro Studio Argo, Tutti i miei cari, scritto da te, e in scena c'è Crescenza Guarnieri.
Crescenza
che è
Guarnieri.
Una tua vecchia conoscenza.
Allora,
diciamo.
Crescenza Guarnieri, la regia di Francesco Zecca. Diciamo che abbiamo formato da un po' di tempo questo trio, questo terzetto. Crescenza la conosco da tantissimi anni, è una mia carissima amica e è la protagonista del primo spettacolo che io ho scritto e diretto, che si chiamava Tango, quindi la nostra collaborazione artistica, diciamo, inizia da lì. E questo spettacolo è un po' il ritorno della nostra coppia, io come
della
scrittrice
coppia.
E lei come attrice,
ecco,
era tanto
tu,
tempo che non facevamo cose
insieme.
Tu hai
avuto già in precedenza una coppia storica con,
sì,
Michele Andreotti,
sì.
Gretel e Gretel,
sì,
io
sì,
mi,
sì,
ricordo tanti anni,
sì,
fa,
sì,
con,
sì,
questa...
come no, come no.
Poi che è successo?
Allora, è successo che siamo cresciute e quindi volevamo fare altro e Michele ha intrapreso la sua carriera di attrice, anche regista adesso di cinema. Io volevo sperimentare un po' di più la scrittura, la regia teatrale, e quindi ci siamo divertite tantissimo. È stato un periodo molto divertente, ricordo, insomma, era intorno agli anni 2000, a cavallo 99-2000.
Sì, sì. Infatti ho fatto anche un'intervista,
sì, abbiamo fatto Zelig, facevamo Bigodini,
sì,
lavoravamo in Rai, facevamo un sacco di cose e soprattutto facevamo un sacco di serate in giro per l'Italia divertentissime, di stand up, di cabaret e niente. Poi,
poi
come al solito,
donna femminile è bellissima,
sì,
insomma,
beh, insomma, io non voglio essere presuntuosa, ma io e Michele,
ma
siamo
fatto
stati
pure
un
Colorado?
Po'... No,
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 Colorado, che
era
Zelig.
Zelig.
Oddio, scusami,
no, 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 figurati,
perché tra Colorado e Zelig io a volte mi confondo,
no, no.
Ma è naturale per...
No, diciamo che io e Michela siamo state un po' le apripista per la comicità al femminile, perché all'epoca era abbastanza maschilista l'ambiente,
beh,
della,
beh,
comicità.
C'è il
sessismo, adesso non lo so,
no?
Adesso non lo so perché non.
No, io spero di no, perché diciamo che esiste ancora il sessismo in determinati ambienti, lo abbiamo visto anche in questo periodo, non so, ne abbiamo visto parecchie di queste,
sì,
cose.
Sì.
Ecco, un giudizio sul caso Weinstein e soprattutto su quello che ha detto.
Quante ore abbiamo?
Su quello che ha detto Catherine Deneuve.
Quanti giorni
abbiamo? Quanti giorni abbiamo? Però un tuo giudizio, perché a volte in Italia,
sì,
noi abbiamo parlato con Tiziana Ferrario la scorsa, sì, puntata, e lei ha scritto un libro proprio,
certo,
sulle donne,
no?
No. Quindi, e ha un suo personale giudizio rispetto all'America. In Italia si tende a parlare di molestie anche quando non sono molestie.
Ma io questo non lo so. Allora, innanzitutto ogni caso chiaramente è un caso a sé, e finché non, le persone non sono dichiarate colpevoli bisogna capire,
certo,
poi,
certo,
come sono andate le cose. Ma
ragione,
devo dire, io la differenza che ho notato tra gli Stati Uniti e l'Italia, ho avuto anche modo di avere, insomma, di lavorare negli Stati Uniti, di portare un mio spettacolo, un mio testo lì a New York, 3 anni fa, 4 anni fa.
Tango?
No, è un testo nuovo, si chiamava Cos'è? You Can't Always Get What You Want, ispirato a una canzone dei Rolling Stones.
Ah, quindi...
Che ho fatto poi anche l'anno scorso qui in Italia col titolo di You and Mick.
Ah, sì, la tua passione per Mick Jagger.
Di Mick Jagger,
giustamente, quando tu sei andata al primo concerto.
Esatto.
Ma non sei andata all'ultimo.
No.
Io, appunto, questa cosa la sapevo già.
Sì, brava.
You and Mick, sì, esatto.
Sei informatissima sui miei
Rolling
spostamenti.
Rolling Stones. Sì. Sono, beh, ti seguo, sai...
No.
Ti seguo, non sono una stalker, no, però, non ti preoccupare,
male.
Perché sennò...
La differenza che ho notato, sai qual è? Che comunque l'America è un paese abbastanza ipocrita, nel senso che sono molto puritani, poi però finché non si scoprono certe cose, quando si scoprono tutti diamo addosso al colpevole, però
certo.
Devo dire che lì, sinceramente, quando ci sono dei casi come questo, cioè le molestie sul luogo di lavoro, qualunque luogo esso sia, se c'è una persona che effettivamente viene ritenuta colpevole, quella persona ha finito
certo,
di lavorare
certo,
giustamente,
certo,
mentre
certo.
Qui siamo sempre un po' ma vediamo, ha fatto solo il simpatico, ma insomma perché dobbiamo credere a quella piuttosto che a quell'altra, e rientra sempre tutto un po' in questo magna magna italiano, no? Che ce la giustiamo un po' da soli,
infatti
ce
è così,
ce la suoniamo e da soli ce la cantiamo.
Hai ragione, c'è proprio c'è un modo di pensare secondo me errato in Italia, però insomma poi c'è anche molto maschilismo, dai, ma adesso lo dico. Ma
guarda,
dai.
Comunque devo dirti, questo spettacolo Tutti i miei cari, che parla per riagganciarmi un po' a questo tema, no? Che
di una
parla
donna, di una poetessa importante.
Di una poetessa
peraltro.
Importante, Anne Sexton degli anni 60-70, che è stata insomma una figura molto interessante, molto particolare, che ha anche avuto una vita insomma di abusi, di aveva un problema mentale, soffriva di disturbo bipolare. È stata molto spesso ricoverata in manicomio, tentativi di suicidio,
quindi,
insomma una
un
persona,
po',
sì, una donna, una figura veramente che esprimeva proprio anche la confusione sociale di essere donna in America negli anni 50,
certo,
in cui tutti
certo.
Volevano dalle donne che fossero mogli e madri perfette, e lei aveva questa natura artistica esuberante evidentemente, per cui non riusciva a stare chiusa dentro a questo schema.
E quindi questa
di essere
è una
soltanto
interessante,
interpretata
da Crescenza Guarnieri, la regia di Francesco Zecca,
sì.
Una produzione progetto Gonstein,
sì, dell'Argo,
Teatro Argo, Teatro Studio di Argo, che è molto carino anche come teatro, dal 23 al 28 gennaio.
Esatto.
Ecco, ma oggi è difficile, al giorno d'oggi, essere poetesse.
Oh,
ti faccio una domanda al giorno d'oggi.
Allora,
al giorno d'oggi.
Innanzitutto, secondo me è proprio molto difficile essere poeti in generale.
Esatto, non è
poi
facile.
Sia donne o uomini, perché io ho due figli, preadolescenti e adolescenti, quindi sono proprio nel pieno della tempesta ormonale dei figli.
Lei sembra una bambina, ma in realtà non,
non lo è. L'ho fatti pure tardi, tra l'altro. E devo dire che sembra adesso scontato, facciamo i vecchi noi, no? Però questi nuovi modi di comunicare, telefonini,
sì,
chat,
esatto,
internet, Facebook, eccetera.
I social in generale.
I social,
dai.
Sì, diciamo che tolgono un pochino la poesia del rapporto umano, e questa è una cosa che
secondo me dovrebbero essere usati sia i social con moderazione, ma anche i rapporti umani dovrebbero essere molto più facili.
Ma è molto difficile. Guarda, io ho scritto anche uno spettacolo che si chiama proprio Poetry, poesia, e sia nella versione per gli Stati Uniti che nella versione italiana, che non ho ancora diciamo portato in scena come si deve, ho fatto solo delle anteprime, per cui sono molto informata sulla poesia, ho incontrato dei poeti contemporanei americani, ho cercato di capire un po' com'è la vita così, e andando su uno di questi social appunto ho letto un messaggio di un ragazzo a cui si chiedeva: ma che cos'è per te la poesia? E questo rispondeva: alla poesia io ho 20 anni.
Senti,
come
ma,
a dire, ma chi se ne importa.
Ma una Gretel come si approccerebbe a praticamente ai social oggi come oggi?
Una Gretel, no.
Andiamo indietro nel tempo.
Non potevamo neanche immaginare, tutto questo.
Infatti,
progresso.
Beh, ma io adesso ti colgo un fregante, diciamo, falla, prova a fare una possibile,
non mi ci metto proprio. Noi ironizzavamo molto all'epoca sul rapporto uomo-donna, sulla bellezza, su come le donne vedevano le altre donne, questo inizio di questa la chirurgia plastica, dobbiamo essere belle a tutti i costi. Era proprio un inizio, nel senso che ancora non c'era stato proprio questo espluà. Infatti spesso non ci capivano,
cioè noi... donne all'ascolto. Esatto. Su 8800 alle radio, mi raccomando, pure diretta a Facebook, non vi modificate, rimanete quello che siete.
Ma anche perché, come diceva Anna Magnani, non mi cancellate le rughe, ci ho messo, esatto, una vita a farmele,
esatto,
venire. Io sarei terrorizzata di vedermi senza rughe.
Ma forse qualche ritocchino ogni tanto fa anche bene, però cose appena percettibili.
Tipo? Io sono completamente ignorante.
Vitamine.
Vitamine buttate in faccia?
No, vitamine buttate in faccia no, qualche punturina.
Ah,
no. Ma non il fai da te.
Aghi?
No, il fai da te. Devi sempre trovare un chirurgo che sia disposto a non modificarti in maniera errata.
Guarda, il massimo dell'azzardo per me sono le creme. Cioè, il massimo dell'azzardo che posso fare è le creme antirughe.
Le creme non fanno male.
No.
Soprattutto rendono un po' più fresco il viso, no?
Sì.
Attenuano.
Se no vai in giro con le mani sulle orecchie, tirando delle indietro.
No, facciamo una cosa, delle mollettine, ragazze, così, no? Proprio delle cosettine così. E va in giro,
certo.
Ti metti un cappello sopra così le mollettine non si vedono,
certo.
E ti viene un mal di testa pazzesco peraltro poi, no.
Povere noi.
Senti, in attesa di collegarci con Filippo Crescimano, il nostro acchiappa cultura, invece di dire critico teatrale dico acchiappa cultura, l'ho coniato così,
sì.
E Tullio Solenghi, che presenterà il suo libro Bevi qualcosa pedo, un famoso tormentone,
no?
Te lo ricordi? Noi ci ascoltiamo Fragile e fermo immagine di Alexia. Vai con Alexia.
Siamo stati complici, siamo stati unici, ora esisto e tu qui non ci sei. Avevi solo regole, io forse troppe favole, a questo mondo non ci sono eroi. Se il tempo si fermasse adesso,
attenuiamo la musica e comincia il vero e proprio spettacolo. Abbiamo in diretta Tullio Solenghi insieme alla Chiappa Cultura Filippo Crescimanno. Buon
buongiorno
pomeriggio
a
tutte e due.
Ciao Paola, buongiorno Tullio.
Buongiorno a voi. Buon pomeriggio.
Allora, parliamo di questo libro.
Sì. Vai tu. Vado io, grazie Paola. Sì. Parliamo di intanto, buongiorno Tullio. Parliamo di questo libro, Bevi qualcosa Pedro, che è più che come ormai tutti sanno, perché è un libro del quale si è parlato tanto e che mi hanno detto a Raieri che va anche molto bene, è più che un'autobiografia, è una autotriografia. Sono molto contento di questo collegamento, Tullio, perché non te l'ho detto ieri quando ti ho chiamato, perché io ho lavorato 10 anni per Raieri. Quindi non è una notizia,
mi fa piacere.
Però quindi è per me sempre un'emozione quando si parla di un libro edito da Raieri. Quindi intanto parliamo di questo con Tullio Solenghi, di questo Bevi qualcosa Pedro. Tullio, la prima domanda che ti faccio è quanto sei contento di aver fatto questo libro, dal punto di vista proprio personale, da 1 a 10, da 1, non lo so, di tu.
Beh, direi di sicuro 10, perché comunque inizialmente non ero molto convinto, poi strada facendo ho capito che ci sono alcune cose come le emozioni, sì, come gli stati d'animi, anche l'ironia di certe situazioni che è bello rimangano stampati nella memoria. E per descriverle non c'è che la penna, perché nessun video, nessun iPad può restituirti un'emozione, mentre invece il racconto è quello, sì, quello la fissa per sempre nella tua memoria. E allora ripercorrere questi anni, prima di anni in solitario, quando ancora tentavo di fare questo mestiere in maniera continuativa, e poi 12 anni esaltanti del trio, sì, avevano tante di queste piccole nicchie che mi piaceva comunque fissare nella memoria, come dicevo prima, ma anche raccontare, anche rendere partecipi il pubblico di questi momenti. E quindi alla fine è stata veramente un'operazione, insomma, è stata quasi una sorta di come ti posso
come
dire
come se fossi
di,
stato dallo psicologo
è forse una parola parola troppo grande, però sì, di però, sicuro insomma. Ritornare a fare i conti con se stessi.
Certo. Senti, quando ha letto il tuo libro, questo libro, Massimo Lopez, penso che sia stato uno dei primi a leggerlo, almeno così mi immagino, che giudizio ti ha dato? Che ti ha detto?
Ma gli è piaciuto molto, perché condivide questa mia riflessione, e quindi anche lui alcuni momenti li aveva addirittura cancellati dalla memoria, per cui vederli ritornare, riaffiorare dal passato attraverso il mio racconto, e ovviamente gli ha fatto piacere, era uno dei protagonisti di questi momenti.
Scusa che ti interrompo, tu per scrivere questo libro avevi preso appunti in tutti questi anni di carriera, o sei andato a ricercare, a guardare, a fare, a informarti, a chiedere cose? Come hai fatto a ricordarti tante cose?
Io sono un convinto grafomane, per cui tengo un diario da sempre.
Fondamentale.
Questo mio diario è arrivato ormai a 520 pagine, quindi c'è dentro un po' di tutto. Alcune cose le sono andate a ripescare da lì, altre sono riaffiorate spontaneamente dal passato.
Senti, che commozione hai avuto? Adesso questa penso che sia una domanda che ti avranno fatto tutti, a riscrivere questo libro ripensando ad Anna Marchesini che non c'è più.
È stata un'emozione doppia, tripla, al quadrato, perché se quei momenti hanno significato per noi qualcosa di fondamentale, adesso che lei non c'è più lo sono ancora di più, anche perché lei se n'è andata, soprattutto si è dato una sorta di addio, ma in effetti è come se il suo addio fosse stato un arrivederci, perché è rimasta talmente dentro di noi, quei 12 anni passati insieme sono talmente rimasti scolpiti ognuno di noi negli altri due, che adesso che ogni sera andiamo in scena con Massimo, questo spettacolo che stiamo portando in giro per l'Italia con un meraviglioso successo, ma è meraviglioso averlo anche per lei, perché un po' di Anna ce la portiamo appresso ormai sempre, quindi ce la portiamo con noi sul palcoscenico, e quindi ritornare a raccontarla in questo libro è stata appunto una cosa straordinaria.
Hai fatto bene. Senti, una cosa, scrivere il titolo, come è nato? Voi avete nella vostra lunga carriera, avete tante piccole frasi, tante frasi sono importanti. Come avete scelto, come hai scelto questa frase, bevi qualcosa Pedro?
È un tormentone, vero Tullio?
È un
di una telenovela.
Avendone avuti anche altri di tormentoni.
Sì, ma questo fa parte di una telenovela, giusto? Di una telenovela
era il tormentone della nostra parodia delle telenovelas, che all'epoca, parlo degli anni Ottanta, imperversavano, l'emittente brasiliana Rete Globo le versava a camionate sui palinsesti delle reti italiane. E questo è diventato una delle frasi che più si sentono dire, insomma, alcuni di questi tormentoni, credo che sia lì poi la misura di quanto sei entrato nella memoria.
Beh,
nella
lo sketch
vita
di voi
persone.
Tre, soprattutto di Anna, che diceva bevi qualcosa Pedro, ripeteva in continuazione, è un tormentone.
Sì,
era molto molto
indipendentemente dal fatto che io stessi già bevendo, ma faceva parte di questa logica folle avevano queste telenovelas. Infatti io bevo e rimanevo sempre stordito da questa frase.
Senti Tullio, mi interessa quella volta in cui siete andati a casa Berlusconi e Anna Marchesini, cioè a una domanda di Berlusconi, ma le piacciono le mie trasmissioni? E Anna Marchesini disse no. Questa cosa fu una cosa che, insomma, voi foste solidali nel non fare niente, insomma, con
infatti hanno lavorato poco con Mediaset.
Sì, infatti.
Sì, no, quasi niente. Come trio nulla. Sì, questo racconta veramente il carattere di Anna, che non si smuoveva di fronte a qualsiasi minima cosa, men che meno l'autorità, men che meno se poi questa autorità veniva
dal padrone,
dal padrone, dalle emittenti private di allora. E allora fu quasi un atto eroico il suo, perché appunto il cavaliere ci ricevette a Via dell'Anima nel suo sontuoso appartamento, versò dello champagne, brindammo non si sa ancora a cosa, perché non c'era ancora nulla, nessun motivo per brindare, e poi con la televisione accesa, con galanteria, come sa fare lui da un grande conquistatore, disse ammiccando ad Anna: allora signore Marchesini, che cosa le piace delle mie trasmissioni? E lei secca, nulla. Credo che fu una delle prime volte
divertentissimo
di rispondere in maniera così smaccatamente negativa, di rimando alla sua
peraltro Berlusconi, però Berlusconi di rimando a questa cosa vi offrì mari e monti, insomma.
Sì, no, difatti fu eroico. Fici offrì i famosi la famosa letteratura che parla di assegni in bianco su cui scrivere noi la cifra, ecco, passò anche da quelle parti. Io che sono genovese lo ricordo con un particolare sacrificio, però mi immolai alla causa, perché era giusto così. Allora non avremmo mai potuto concepire che ad esempio i nostri promessi sposi venissero interrotti ogni 14 minuti da un break pubblicitario. Era proprio proprio veramente blasfemia nei confronti della nostra creatività.
Senti, quella volta in cui Massimo Lopez, ascoltando su Radio Vaticano, sentì che voi per quello sketch su Khomeini.
Sì, fu l'incidente Khomeini.
Sì, Khomeini, scusami.
L'Iran si offese a tal punto per un nostro sketch che rispedì gli ambasciatori in Italia, ci fu un incidente diplomatico. Noi
giravate scortati?
In quella settimana sì, perché ricevemmo qualche minaccia da qualche gruppo ed estremista, poi rimasto anonimo perché non era poi stato identificato, però per precauzione quando andavamo al Delle Vittorie a fare le prove in quella settimana avevamo due o tre carabinieri che dall'auto, eravamo in contatto con loro, uscivamo dall'auto parcheggiata, ci portavano negli studi Rai.
Tullio, scusami, ma Pippo Baudo non sapeva niente di quello che avresti detto? Sai, lui pure gli prese un colpo oppure lui già sapeva?
Lui sapeva, lui era Baudo è sempre stato un direttore artistico a tutti gli effetti e più che mai in quella situazione, prima di fare i pezzi chiaramente gli dicevamo qual erano le nostre intenzioni, per cui lui condivise quello sketch e poi nella fattispecie abbiamo detto delle cose che erano assolutamente in linea con quello che avevamo raccontato a Pippo, senza, per carità, non ci ha mai censurato, era solo per capire magari come presentare il nostro intervento, ecco. E per cui rimase poi stupito anche lui insieme a noi, cademmo veramente dalle nuvole tutti quanti, insomma.
Certo, Tullio, scusa, una domanda volevo fare. Tu hai cominciato a lavorare, e questo non so se lo sanno tutti, penso, con personaggi importanti, e tu hai cominciato con Lina Volonghi, poi con Alberto Ionello.
Però io vorrei introdurmi su una cosa, scusami, Filippo. Del fatto, adesso glielo chiedi, però volevo raccontasse l'episodio di Streller.
L'episodio?
Di Streller, quando sei andato a fare il provino da Streller.
Ah, vabbè, no, quello è stato il primo, agli inizi, il mio apprendistato, fece un provino per Streller che cercava dei giovani attori per il suo Relir, che poi fu uno spettacolo che fece epoca allora. E allora entrai in mezzo a questa massa di aspiranti attori e lui era talmente impegnato sul suo progetto che parlava col datore Luci, ma io entrai in scena, mi guardò, mi disse sì, cosa fai, cosa presenti? Dice ma presento il monologo di Marco Antonio da Giulio Cesare di Shakespeare. Ah bene, vai. E mentre io iniziavo lui continuava a parlare col datore Luci, per cui mi fermai. E vidi l'assistente suo che disse ma come fai, vai, perché ti fermi? E allora il maestro, come mai ti sei fermato? Beh, dice, perché aspettavo che finisse di parlare, maestro, così vede cosa sto facendo. E vidi che insomma si gonfiò di un'ira trattenuta a stento e mi fece continuare e poi a un certo punto interruppe perché si allontanò a quel punto. Penso che fosse andato in bagno, fosse avesse approfittato del mio, forse io ero diuretico, il mio effetto era quello, però poi alla fine ovviamente mi diceva bene, le faremo sapere, non mi piaceva sapere nulla, però in quel giorno fra tutti questi poveri disperanti che tentavano la fortuna resistetti più a lungo sul palco degli altri. Per quei
ma infatti la mia domanda era riferita anche a questo, volevo dirti, infatti tu hai iniziato con la Volonghi, poi con Guazzelli, con Lionello, con Albertacci, con Streller, volevi iniziare. Dico, poi è ripartito quindi per fare un altro tipo di vita attoriale, non è ripartito per fare il comico, o sì?
No, inizialmente io volevo fare l'attore e inizialmente ho fatto sempre ruoli drammatici.
Appunto.
Però dopo 7 anni mi ritrovavo a dire ancora 3-4 battute, non di più. È lì che mi scattò quasi per reazione a questa insensibilità dell'ambiente teatrale che non vedeva in me un aspirante primo attore, decisi di tentare col cabaret. E fu lì che debuttai a Milano con un altro genovese in terra straniera fra virgolette, ma per noi uscire da Genova era comunque andare all'estero, che era Beppe Grillo. Però chiaramente all'inizio non eravamo nessuno dei due, ed è lì che racconto che spesso in quel cabaret milanese che si chiamava Repertorio avevamo 3 spettatori a sera. Però non ci perdevamo d'animo, tant'è che una sera Beppe rientra, che faceva il primo tempo, e Beppe Grillo il secondo, una sera alla fine dello spettacolo disse: vabbè Tullio, dai, siamo contenti perché stasera abbiamo fatto ridere il 70% del pubblico, perché avevano riso 2 su 3 e il certo. calcolo era matematicamente non faceva una piega, però chiaramente ogni sera speravamo che quei 3 si moltiplicassero. Finché poi venne, non so, consigliato da chi, probabilmente si era sparsa la voce che comunque eravamo validi, e venne Baudo in cerca di giovani per lanciare il karma della sua vita, ci vide e gli siamo piaciuti e ci portò in televisione.
Quindi voglio dire, se puoi ritenerti fortunato, insomma, che non ti abbiano dato qualche parte drammatica un po' più importante.
Sì, alla fin dei conti forse è meglio così, forse sono stati meglio quei 7 anni in cui ho potuto assorbire il mestiere dai grandi, cui nome hai citato prima, ma non ho avuto quel tanto di possibilità che mi facesse rimanere su quella strada. Magari sarei un attore con ruoli anche importanti, però ancora conosciuto, ahimè. Sì, poi ormai allora non era così, ma ahimè oggi chi è protagonista in teatro non è conosciuto dal grande pubblico. Certo. Se non passi in televisione, in cinema, non purtroppo non sei nessuno.
Senti, questo show che state portando in giro per l'Italia, tu e Massimo Lopez, avrà tappa a Roma? Verrete nel giro di Roma o non più?
No, verremo a Roma nella prossima stagione, che vuol dire ottobre. Di solito le stagioni vanno dall'ottobre di un anno al marzo dell'altro, quindi ottobre sì. 2018 e marzo 2019. Stiamo ancora trattando il teatro che ci ospiterà, però sì, di sicuro verremo, facciamo tutte le grandi città. Per fortuna lo show piace molto, passiamo da, come si dice oggi, da un sold out all'altro, che sono... Sì, sono cose che fanno assolutamente piacere, perché poi...
Si potrebbe dire anche tutto esaurito e sarebbe meglio, ma comunque va bene.
Sì, però sai, poi mi dicono: ma come, non si dice più tutto esaurito, sai, ormai ci sono...
Filippo, abbiamo ancora un minuto, ti dico, sì, perché sì, allora... poi... No, perché dobbiamo rientrare nei tempi, io starei a parlare con Tullio Solenghi.
Chi lo dici, noi abbiamo sempre poco tempo con questi ospiti.
Invitiamo la cena, Francesca Zani, che è qui con me, ospite con me, ti invita a cena insieme a me.
Va bene, pagate voi?
No, cucino io.
Ha detto che cucina Francesca
cucino
Zanni,
io sono...
Benissimo, mi fermo anche a colazione il giorno dopo.
Allora ringraziamo Tullio Solenghi, ricordando questo libro divertentissimo, interessantissimo, Bevi qualcosa Pedro, che pur ripeto è edito da Raieri, è un libro che mi hanno detto a Raieri, dove appunto io conosco, che è il libro per il quale sono molto soddisfatti, quindi siamo contenti per Tullio, per Massimo Lopez e chiaramente anche per Anna Marchesini.
Grazie a Tullio Solenghi e grazie a Filippo Crescimano. Noi ci sentiamo con Filippo giovedì prossimo. Grazie. Siamo di nuovo qui e quindi parliamo di nuovo con la nostra ospite, anche perché sinceramente
io mi ero persa nei racconti.
È vero, perché
ovviamente
la cosa di Berlusconi
sì, interessantissima, ma anche la cosa di quando si inizia, che ho sperimentato anch'io quando con Michele Andreozzi appunto e Gretel andavamo in giro per l'Italia nei posti dove ci sono 3 persone di pubblico e tu devi farle ridere.
Infatti,
e siccome ovviamente quando gli spettatori sono pochi si vergognano di ridere.
Certo,
perché quando sono tanti fanno gruppo.
Esatto, è vero.
Quando sono pochi, anche se gli viene da ridere,
c'è
non
il pudore
ridono perché hanno questo pudore. E tu fai una fatica terribile perché devi fare ancora di più. Ci sono capitate insomma situazioni del genere.
Senti, torniamo invece allo spettacolo Tutti
i miei cari
con Crescenza Guarnieri, ecco, con cui tu, abbiamo detto, hai fatto già Tango, che era un ti sei buttata un po' sul drammatico, mi sembra. sbaglio.
Ma sì, guarda, io a proposito anche di quello che stava dicendo Tullio Solenghi sul fatto ho iniziato come attore drammatico, poi dopo invece ci sono in Italia queste gabbie, no? Questa, o fai il comico, o fai l'attore drammatico, o fai il cabaret, cosa che per esempio in America non esiste, perché se tu sei un bravo attore fai quello e fai quell'altro. E invece qui si tende un po', insomma, a chiudere, no, in una categoria sempre le persone. Come? E io penso che le persone...
A cristallizzarsi.
Sì, le persone sono persone, nel senso che se io ho voglia di scrivere uno spettacolo drammatico e poi dopo ho un'ispirazione per scrivere qualcosa di brillante, non posso sentirmi ingabbiata, no, in questa forma. Quindi all'epoca, pensa che era tra l'altro l'anno del debutto di Gretel e Gretel in televisione nel 2000, quindi io facevo in televisione questa trasmissione super comica e poi scrivevo invece un testo drammatico.
Poi
che è andato in scena.
Poi hai lavorato pure moltissimo anche con Lillo e Greg, tu.
Con Lillo e Greg, sì, all'inizio.
Telenauta.
Proprio ho fatto Telenauta, ho fatto la regia del loro primo spettacolo teatrale che era Il mistero dell'assassino,
esatto,
misterioso,
me lo
che
ricordo.
Poi l'hanno riproposto tante volte.
Proprio è vero.
Quando si sono buttati sul teatro, erano ancora latte sui derivati e poi hanno deciso di buttarsi sul teatro, siccome eravamo amici, frequentavamo poi gli stessi locali dove,
esatto,
andavamo a fare noi le serate di cabaret e loro cantavano e suonavano.
Senti, c'è diversità tra la comicità quando, non so, parliamo degli anni, fine anni 90,
sì,
quindi 2000, a quella di oggi? C'è molta diversità secondo te, tu,
ma
che hai vissuto quel periodo,
sì,
lì?
Guarda, io devo dirti una cosa, io pur avendolo fatto, cioè avendo fatto la comicità, io difficilmente rido, cioè pochissime cose mi fanno ridere, questa è una cosa terribile.
Chi
perché...
è che ti fa ridere? Dai,
no, non lo dico. Veramente pochissime cose, perché trovo che io sono molto attratta per esempio dalla comicità surreale, quindi non mi piacciono le comicità.
Allora Lillo e Greg
moltissimo, infatti loro mi fanno ridere moltissimo.
Surreale,
c'è differenza perché secondo me si è un po' semplificato tutto, cioè si vanno a cercare le cose un po' più semplici quando forse...
Allora ti porto indietro nel tempo. La comicità di Macario, che era molto surreale.
Mi riporti alla mia infanzia, perché
no,
insomma...
Vabbè,
sì, lo vedevo in televisione,
vabbè,
sì.
Insomma, era vecchio quando
sì. Mi riporti alla mia infanzia, insomma, mi ricordo le trasmissioni in bianco e nero
perché
che vedevo con mia nonna. Sì, come no, certo, quella... Assolutamente sì, però ecco la differenza secondo me è nell'evolversi della comicità, e a parte che adesso con ovviamente la diffusione del web, che chiunque può mettere un filmato sul web e diventa famoso dopo 3 secondi perché ha fatto vedere il brufolo che aveva in fronte, che è così poi alla fine, e è tutto un po' più complicato.
Ecco,
cioè,
per esempio,
più semplice da una parte,
diventano famosi dei personaggi che veramente nella vita reale non farebbero...
Lo so, ma è così, però durano poco. Come i talent, no? Io penso che
come
i talent
le fashion
siano...
blogger, ecco, parliamo di fashion
guarda
blogger. Ci va Chiara Nasti all'Isola dei Famosi.
Sì, io ecco, non so neanche chi è. Lo posso dire? Non mi vergogno di dire chi
no,
sei.
Vabbè, però, ecco,
purtroppo,
però, ecco,
lo devo
cosa
dire,
pensi
so
di tutte queste fashion blogger? Queste...
Ma io penso che ognuno
già
debba
dire fashion
avere...
blogger.
Allora, ognuno deve avere la possibilità di mostrare il suo talento. Questa è una cosa bellissima e democratica. Io applaudo a questo, bene. Però se poi non sei in grado di mantenere... di mantenere quel talento, evidentemente c'è qualcosa
che non va.
Noi qualcosa che non va, e forse non si è abbastanza preparati dopo.
Appunto,
a quello che capita nella vita,
ma anche
guarda, preparati umanamente, perché quando tu fai 10 anni di gavetta nei locali di cabaret dove la gente ti tira addosso le cose, poi è ovvio che quando arrivi in televisione non è che te ne frega tanto, allora, cioè dici sì, vabbè, ma il peggio è passato, mi hanno tirato i sacchetti di
sabbia
in testa.
Cosa guarda Francesca Zanni in televisione?
Mamma
perché
mia,
lei è un po' critica, già
io
l'ho
tantissimo
capito.
Allora, io guardo le serie TV, mi piacciono tantissimo.
Anche a me piacciono molto. Quali però? Aspetta, Rai, Mediaset o quelle alternative?
Alternative. E poi ultimamente...
Sky?
Sì, ultimamente ho ceduto
Netflix.
A Netflix.
Lo sapevo che cedevi a Netflix.
E per forza, e faccio il famoso binge watching, mi chiudo dentro casa nel weekend, soprattutto quando non hai film.
E ti vedi tutte le puntate
di
una serie.
Tutte le puntate di Narcos.
Anche perché 20, 30...
Ma è molto interessante, sai, anche per il mio mestiere, vedere come si scrive, come scrivono gli altri, che
no,
tipo
ci
di
sono
idee
delle serie molto
proposte,
molto molto divertenti,
ma anche italiane,
dire.
Io
sì,
per esempio sono
italiane.
Fan di Gomorra.
sono fan.
Io lo adoro, Marco D'Amore, che poi sì, è stato ospite da
che
noi.
Ha fatto
insomma,
anche un bellissimo spettacolo.
Sì, molto bravo. Molto, a me piace, piace tantissimo come attore.
Sì, sì, sì. Io
senti,
sono
allora
fan.
Tra un minuto avremo Erminia Manfredi.
Sì.
Che è la madrina di questa associazione Viva la Vita, un'associazione che si occupa dei malati di SLA, e quindi la sentiamo perché lei domani sera è madrina di questo evento, dove verrà messo in scena nell'anno del Signore al Teatro dell'Angelo, e l'interprete è Antonella Vallone. Ricavato di questa serata andrà ai malati di SLA, questa associazione. I malati di SLA, peraltro, che non è riconosciuto niente da parte dello Stato, quindi è normale insomma che venga riconosciuto, perché poi sono persone insomma che hanno una vita molto molto difficile e soprattutto avrebbero bisogno di cure domiciliari,
di un sostegno
cure
anche,
domiciliari.
Sì, certo.
E quindi Erminia, poi glielo faremo raccontare a lei come si è appassionata a questa cosa, e quindi ecco, appunto, di Manfredi, Nino Manfredi, un ricordo tu.
Ma allora, il mio primissimo ricordo ovviamente è Pinocchio.
Ah, beh, vero.
Primissimo, bambina e guardavo Pinocchio.
È vero, anch'io, lo sai.
Di Comencini, ovviamente, sì.
E ho comprato anche il libro illustrato.
Io ho comprato anche i DVD, sì, e li ho fatti vedere, sì, ai miei figli, delle puntate di
Bellissimo,
Pinocchio, mi sono piaciute tantissimo, assolutamente.
Allora, abbiamo Erminia Manfredi in diretta con noi. Buonasera, Erminia, buon pomeriggio.
Buonasera,
anzi.
Buon pomeriggio. Buon tutto, sono contenta di stare in linea.
Allora, ho insieme a me Francesca Zanni, che peraltro stava ricordando appunto Nino Manfredi, anzi lo ricordavamo insieme,
sì,
per una famosa serie TV, Pinocchio,
eh sì,
io ci sono cresciuta. Beh, con quella.
Pinocchio, sì. Pinocchio è stato lo sai che per fare quel Pinocchio,
sì,
lui andava al Giardino degli Aranci, che sta di fronte a casa mia, abbiamo questa fortuna, a vedere come giocavano i bambini, per fare un Geppetto non vecchio, ma un Geppetto che ha bisogno di un bambino, di un gioco. Ma farlo gioioso e non ciabattoso come i vecchi dell'età di Geppetto.
Certo.
Allora, io stavo dicendo che domani sera c'è questa serata al Teatro dell'Angelo, e ricavato,
sì,
di questa serata appunto di questa messa in scena,
sì,
nell'anno del Signore, sì, andrà l'associazione Viva la Vita, di cui tu sei presidente da parecchio tempo.
Esatto,
però.
Ma questa cosa mi commuove. Che io abbia ottenuto oggi, come stanno messi i teatri, che in qualche maniera insomma languono perché non c'è mai la sala piena, e che l'hanno messa a disposizione nostra. Perché a disposizione? Perché il risultato del biglietto andrà agli ammalati di SLA.
Ecco, certo, infatti chiunque è interessato, ecco, diamo qualche notizia, Erminia, riguardo
allora,
a questa serata.
Lo spettacolo intanto anche in onore di Gigi Magni, perché è scritto da lui, in onore di Nino, perché Nino l'ha interpretato per
grandissimo,
il cinema.
Grandissimo film.
Grazie.
Veramente bello.
Grazie.
Molto bello
per il cinema. In più, come ti dicevo, l'incasso lo porto agli ammalati.
Sì, agli ammalati di SLA. Io vorrei che tu ricordassi come ti sei appassionata a questa
mi
cosa.
Mi sono appassionata,
ecco,
sempre tutto, guarda, Nino mi ha insegnato tanto, anche nelle sue sofferenze. Nino, quando si è ammalato, è stato tracheostomizzato, quindi gli ammalati di SLA sono tracheostomizzati, non possono parlare con la voce, ma parlano con gli occhi. Anzi, a proposito di questo, io ho portato delle mie due gemelline, figlie di Luca,
sì,
da un ammalato, che ho fatto felice le bambine che capivano il messaggio che emanavano gli occhi dell'ammalato, che si chiama Francesco Simonelli. E Francesco, che veniva, capite, quindi, malgrado non avesse la parola, però aveva più che la parola, che attraverso gli occhi le bambine lo capivano.
Ecco, questa cosa però, questa diciamo assistenza domiciliare non è riconosciuta dallo Stato, nel senso che questi ammalati di SLA sono abbandonati a loro stessi. E
no,
anche...
sì, perché pensa che insomma l'ammalato debba stare forse negli ospedali, ma anche gli ospedali hanno problemi oggi.
Certo.
L'ammalato di SLA, che è un ammalato, non so, questa malattia poi sceglie i super intelligenti, perché sono tutti intelligenti, sono emotivi, sono spiritosi, sono sottili, sono colti. Che vuoi che ti dica? Io sono innamorata dei miei ammalati.
Certo.
Cioè, questo ammalato Francesco Simonelli, sai cosa fa? La domenica, quando la prima volta che mi è arrivato l'invito, era programma Sala Simonelli, il programma cinematografico della Sala Simonelli. Sono andata pensando chissà quale magione che avesse questo ammalato, e invece era la sua piccola camera da letto, dove dal suo letto, con il computer davanti, dava ordini di quello che dovevano fare, cosa programmare, non solo, ma dopo dare delle cose particolari, delle prelibatezze a tutti quelli che erano intervenuti, come mangiare attraverso noi. Poi alla fine, quando si brindava, si faceva iniettare da questa canola che lo nutriva, che si chiama poi l'apertura, si chiama PEG. Uh-huh. Attraverso la PEG si faceva iniettare un po' di spumante, perché così anche lui poteva partecipare al brindisi.
Queste cose che stai dicendo sono molto importanti, ma io vorrei farti dire una cosa, ecco. Sì. Cosa chiederesti al nuovo governo che si andrà a fare tra non molto,
io,
diciamo, dopo le elezioni?
Io chiederei veramente di capire nei vari settori le esigenze degli ammalati. Ci sono degli ammalati che probabilmente devono stare negli ospedali, ci sono degli ammalati come gli ammalati di SLA che debbono stare a casa, stare a casa con i loro affetti, ma chiaramente con il personale, perché noi abbiamo avuto per esempio un'ammalata di cui poi questa persona carinissima che l'aveva custodita fece un libro che si chiama Buonanotte Madame, la chiamava la sua Madame. Uh-huh. Lui ci aveva le 12 ore e la curava, le altre 12 ore che erano notturne la doveva assistere il marito 77enne.
Certo, quindi...
e una notte il marito non ha sentito l'allarme che suonava, l'allarme delle macchine che suonava, e lei morì soffocata.
Ah.
Hai capito?
Senti, allora, so che voi aiutate per quanto possibile i familiari che hanno all'interno dei malati di SLA,
sì,
appunto, e li aiutate
infatti,
mandando dei dottori,
l'incasso,
no?
L'incasso di domani sera andrà,
sì,
tutto agli ammalati.
Quindi ecco, questa è una cosa ammirevole, Erminia, però io ti volevo, prima di chiudere, ricordare l'appuntamento di domani sera, volevo chiederti un giudizio sulla serie TV In Arte Nino.
Beh,
e soprattutto sull'interpretazione di Elio Germano e sull'interpretazione anche di Miriam Leone. Che fa il tuo ruolo, insomma.
Guarda, giudizio positivissimo. E abbiamo avuto questi due attori che sono dei miracoli, perché Elio Germano ha studiato tutti i movimenti degli occhi di Nino, come camminava Nino, perché qualcuno dice ma non gli assomigliava, ma non gli doveva assomigliare, però era Nino, per come si muoveva, per quello che faceva, e così anche la ragazza,
anche Miriam Leone, certo.
Miriam bravissima, ma Miriam è intelligente, brava, studiosa, elegante, insomma è tutto un pregio.
Senti, ma è vero che tu spesso parli con Nino?
No, io parlo tutti i momenti, perché nella mia camera da letto, quindi mi sveglio e vedo questa immagine di Nino, perché è una foto bellissima che domani sera porterò con me a teatro, dove c'è questo testone di Nino, e secondo il mio umore gli occhi cambiano, come nella mia follia,
no, no,
hanno un'espressione o di che consente o no, o che dice no, questa cosa è meglio di no.
Non è una follia, perché si continua a stare con le persone che non ci sono più, questo
ecco,
è vero.
Io sto con tutte le mie persone care, sto con mia madre, sto con Nino,
no, non lo capisco, perché anche a me succede, quindi capisco
sono
benissimo.
Sono contenta.
Lo capisco molto bene.
Ecco, allora, io ti sto parlando, io guardo Nino per vedere se mi approva.
Senti, c'è un film in particolare che porti nel cuore di Nino?
Beh, forse quello che ha fatto lui, che è un po' il suo racconto.
Oddio, per grazia ricevuta?
Brava!
Per grazia ricevuta.
Bravissima.
E beh, il film è più bello in assoluto.
Bravissima.
Il suo testamento, insomma, no?
Sì.
Lui quando era piccolo, quindi tutta la sua storia.
Sì, tutta la sua storia.
Bellissimo, sì. Bellissimo film. Senti, ricordiamo l'appuntamento di domani sera, Teatro dell'Angelo, quindi...
Teatro dell'Angelo.
Teatro dell'Angelo.
Via Simone de Sembon, perché magari dice, ma dove sta? Sta in Prati.
Sta in Prati.
Via Simone de Sembon, 19.
19, ricordiamo...
19, non si sbaglia.
Ricordiamolo, mi raccomando, tutto il ricavato andrà all'associazione Viva la Vita, Onlus
sì.
Viva la Vita, e grazie ad Erminia Manfredi di essere stata con noi.
Io ringrazio a tutti quelli che verranno, che così con la scusa di Nino, di Gigi Magni, e viva Nino, e viva Gigi, e viva anche la Badò, questa donna fantastica che guida il teatro con l'attore principale.
Con Antonio Vallone.
Con
Antonio
Vallone. Assolutamente, che mi hanno regalato, perché è un regalo in tutti i sensi, è un regalo che si parla di Gigi, si parlerà di Nino,
un regalo,
è un
immenso,
regalo,
certo,
che arriva vero, consistente, di aiuto ai miei ammalati.
Ma grazie ad Erminia per essere così sensibile, soprattutto per fare delle cose veramente che dovrebbero fare altre persone, il governo in primis.
Cos'è? Che io ho avuto un grande maestro, un grande maestro che è stato Nino, e grandi maestri i miei genitori.
Grazie, grazie Erminia, grazie.
Grazie, grazie. Grazie,
grazie
a voi.
Ciao, a domani. Ciao. Allora, torniamo di nuovo e ci abbiamo esattamente 2 minuti, perché poi ho un redazionale.
E allora
fare.
Sbrighiamoci.
Diciamo, no, parliamo ancora del tuo spettacolo che andrà
che
in scena
sapere.
Al teatro Argo Studio.
Dal 23 al 28 gennaio.
Dimmi qualche cosa
con Crescenza
che non hai
Guarnieri,
detto.
Regia di Francesco Zecca.
Qualcosa che non hai detto, dai.
Qualcosa che non ho detto. Ma a me sembra uno spettacolo, mi interessa per la figura di questa donna, perché è una
ricordiamo la poetessa,
molto attuale, molto attuale, perché appunto una donna che si sentiva inadeguata per il ruolo che la società le aveva cucito addosso e che ha provato a liberarsi attraverso l'arte.
Oggi c'è una donna che può essere paragonata a questa poetessa?
Non lo so, sinceramente,
no.
Ma io penso che più che una donna, nel senso una figura famosa, siamo un po' tutti noi, no?
Sì, ma noi donne
siamo un po' multitasking, che siamo sempre, ci sentiamo sempre sotto l'occhio, no? Sotto il giudizio, dobbiamo fare bene tutto, qualunque cosa, poi crolliamo, perché giustamente...
Ci stanno osservando addirittura dal Brasile, in diretta. A Facebook
UGC,
diciamo.
Lo
sai te, io per le lingue sono negata.
No, non parlo portoghese, quindi. Però insomma la cosa fondamentale mi sembra questa. Lei, tra l'altro, scusa, aggiungo solo una piccola cosa, è stata una delle inventrici della poesia confessionale, quindi una specie di Patti Smith ante litteram. Lei negli anni 60 andava a fare i reading con i musicisti rock.
Bellissima. Ma dalla poetessa andiamo a finire al cibo. Abbiamo in linea Stefano Deli Ficorelli, dei Vitelloni, parliamo di cibo, parliamo di un locale che poi è un inno al cinema,
sì,
i Vitelloni,
certo.
Quindi dal film di Federico Fellini, a Via Miterno 4260. Stefano, ci sei?
Sì, ciao,
eccoci.
Buon pomeriggio a tutti.
Ciao. Dalle poetesse andiamo a finire al
è un
cibo.
Inno, gusta la vita, gusta la vita.
Gusta
noi,
la vita.
Basta che si gusta la vita, qualunque cosa vale la pena. Noi
allora, dai qualche...
notte gustiamo la vita.
Esatto, c'è qualche appuntamento in vista nel tuo locale?
Beh, appuntamenti tantissimi, tutti i giorni. Noi sai che c'è questo nuovo menù che ha curato personalmente sia mio fratello Mauro che Alessandro Bianchi, il nostro chef, e hanno portato delle variazioni a dei piatti che già facciamo, hanno portato la trippa, la coda, le polpette e tanti tanti altri piatti, 2-3 pizze gourmet, insomma facciamo tutte queste cose qui tutti i giorni, noi dedicato al cinema, facciamo sia la pizza romana, napoletana o senza glutine, che siamo adesso anche nel sito dell'associazione dell'AIC, Associazione Italiana Cinesi, siamo garantiti a loro.
La pizza è buonissima, quindi
noi facciamo la pizza col fior di latte, con dei prodotti particolari, una lievitazione di 24 ore, facciamo tanti tipi di supplì, la carne alla brace, abbiamo un braciere a vista molto bello e poi tanto tanto pesce.
E poi adiacente al ristorante Vitelloni c'è questo wine bar,
questo cocktail bar, questo spettacolo, perché facciamo tutte le sere tardi, perché i ragazzi vengono, bevono, tante
sì,
coppie,
infatti.
Insomma si crea l'atmosfera con la musica,
bellissimo giusta, locale dove c'è un'atmosfera giusta e soprattutto si possono anche incontrare tante persone, socializzare,
certo.
Perché è un posto dove si socializza, no?
Socializzare poi, vis-à-vis,
no, vis-à-vis, no, giustamente Francesca Zanni dice vis-à-vis, e quindi va bene, ok.
Questo, lunedì sera,
ecco, vedi che
spettacolo.
Ti dimenticavi qualcosa, vai, su.
Lunedì 22 facciamo una serata spettacolo con un musicista che fa piano bar da tantissimi anni, nostro amico Cioffolo, saluto, e per quell'occasione tutte le donne facciamo uno sconto del 50%.
Hai visto? Quindi, allora io lo ripeto, 50% di sconto lunedì chi vuole intervenire questa serata, quindi è una cosa carina,
molto carina, abbiamo noi abbiamo una sala dedicata alla musica, un palco. Venite, ve ne accorgete.
Allora, l'appuntamento è lunedì,
carta,
Però c'è sempre festa ai Vitelloni, gusta la vita, a Via Miterno 4260. Prego a te il telefono, di dire
allora,
il telefono.
Allora, noi siamo 4260 Angolo Via Magna Grecia, siamo 300 metri dopo la Coni sulla destra, il telefono è 06 70 81 150, oppure vitelloni.it, su Facebook, su Instagram, su tutti i social ci siamo. Chiamateci, riservate il vostro tavolo e vi aspettiamo.
Allora,
grazie,
grazie Stefano, noi ci risentiamo tutti, martedì
grazie.
Per un altro redazionale, grazie e ci vediamo da Vitelloni, ciao! Allora, tu come te la cavi col cibo?
Io benissimo, io sono figlia di ristoratori, sorella di chef, quindi...
Ecco, questa è una cosa che mi mancava, scusa.
Sì, ragazzi,
non lo
ma io mangio benissimo e cucino benissimo, soprattutto.
Figlia di ristoratori?
Sì, i miei genitori, mia mamma adesso non c'è più, però mio papà continua ad avere un ristorante storico qui a Roma, a Corso Francia, che si chiama Natalino, mio fratello...
Natalino? Ma ci sono andata sempre,
è mio padre,
Natalino.
Caramba, che
sorpresa! Natalino!
Vai. È proprio lui, è mio padre, mio fratello fa lo
buonissima,
chef,
la carne è buonissima,
sì,
infatti,
ha girato il mondo, ha lavorato in un sacco di posti, adesso lavora.
E sai anche cucinare tu?
Io so anche, pensa che fino a 20 anni ero terrorizzata perché cucinavano tutti benissimo a casa mia, io non osavo mettere le mani sul fornello, poi per una casualità mi sono ritrovata a fare al volo una pasta, ma sei bravissima, ho iniziato.
Senti, hai un minuto, per ti lascio parlare su tutte le sul tuo spettacolo e anche sui progetti futuri.
Ma
insomma,
allora, progetti futuri li dico subito perché sennò poi non facciamo in tempo. È lo spettacolo, a parte questo qui che debutta il 23, tutti i miei cari, con Crescenza Guarnieri, regia di Francesco Zecca, Teatro Argò, Via Natale del Grande Angolo, Piazza San Cosimato, quindi ce
benissimo
lo ricordiamo. I miei progetti futuri: ad aprile è un nuovo testo di cui farò anche la regia al Teatro 7 con Beatrice Fazzi.
Con Beatrice Fazzi,
che debutta nel monologo, sono molto contenta, abbiamo iniziato le prove oggi, quindi insomma non vedo l'ora di fare anche questa cosa nuova.
Come si chiama il
si
testo?
Chiama Cinque Donne del Sud.
Cinque Donne del Sud.
Mentre invece per tutti i miei cari, ma che dire, secondo me è un testo che, quando si dice un spettacolo che parla di una poetessa, pensiamo subito che pizza, la poesia, no, per
no,
carità. Allora, non è una lettura di poesie, ovviamente.
È una cosa diversa.
È uno spettacolo ispirato alla vita di questa donna, ma in realtà parla di tutti noi, quindi con i nostri dubbi,
e la cosa
le nostre
più
paure.
Importante, noi ci possiamo guardare in uno specchio, vedendo crescere Scienza Guarnieri, che recita nel testo di Francesca Zanni. Quindi andatelo a vedere dal 23 al 28 al Teatro Argo Studio. E Francesca, io ti rinvito a questo punto. Parliamo di altro, parliamo di donne.
Parliamo di donne, parliamo di cibo.
Parliamo di uomini.
Di tutto.
Parliamo del sessismo, parliamo di qualsiasi cosa.
Mi preparo e vengo.
Ti prepari e vengo. Ma tu non hai bisogno di prepararti, dai, su. Non hai bisogno di prepararti. Allora, io ti saluto e do appuntamento
grazie
a chi ci sta ascoltando al prossimo martedì con Spettacolando dalle 15.30 alle 16.30. Paola Aspri, modestamente, con i suoi ospiti. In questo caso Francesca Zanni, che mi ha fatto veramente compagnia e piacere.
Grazie, grazie a te di avermi invitata e alla prossima.
Ciao, alla prossima, Spettacolando, ciao! I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass. We're listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it. Darling, you look perfect tonight. Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry chill.